Allora, questa mattina vorrei parlarvi di un oggetto. Non ce l'ho io qua l'oggetto e non vi preoccupate, non vi voglio vendere niente. È solo perché questo oggetto si trova nella parola di Dio e viene usato spesso nella parola di Dio. E possiamo anche imparare qualcosa da questo oggetto, da come viene usato. E spesso è un'immagine anche di ognuno di noi. Questo oggetto lo possiamo trovare in tanti materiali diversi. Può essere anche di legno, può essere d'argento, può essere d'oro, può essere di terra, può essere fatto in modi con materiali diversi. Anche gli usi possono essere svariati. Può essere usato per dei documenti, può essere usato per dell'acqua, può essere usato per del cibo. Forse qualcuno già avrà iniziato a pensare, a capire di che oggetto sto parlando. Come? Il vaso, esatto. Nella Bibbia si parla molto, si utilizza molto questo oggetto, questa immagine, l'immagine del vaso. E spesso, come ho detto prima, viene associato il vaso, questo oggetto fatto qualche volta di terra, qualche volta, come ho detto, di cose anche più preziose, come immagine nostra. E poi oggi, questa mattina, così vogliamo andare a vedere un paio di passi dove la parola di Dio parla di questo, dove possiamo essere noi incoraggiati anche a seguire il Signore. Vedremo questa mattina solo alcuni di questi dove potremo imparare grazie anche a questo oggetto, attraverso questo oggetto. La prima cosa, quando pensiamo a un vaso, dobbiamo pensare sicuramente che deve essere utile, deve servire. Un vaso è stato creato, è stato costruito, è stato modellato non solo per bellezza, ma come prima cosa il vaso deve essere utile, deve servire a qualcosa, deve fare qualcosa, deve essere usato per il suo proposito originale per cui è stato costruito. Ma vi ricordate Gesù quando predicava, diceva che noi dobbiamo essere la luce del mondo? Poi cosa dice a proposito di questa luce? Che non deve essere messa dove? In un posto nascosto o sotto un vaso, no? Non deve essere coperta da un vaso. Ecco, in questo caso, ad esempio, il vaso può anche non essere utilizzato per il suo scopo originale, per contenere qualcosa, ma in questo caso per coprire la luce, qualcosa che quando Gesù stava insegnando era qualcosa che non doveva accadere, qualcosa che noi dovevamo evitare, ma anzi, come luce della terra, dobbiamo mostrare la luce che il Signore ci ha dato, la luce di Dio agli altri. Quindi, il vaso deve essere utilizzato per il proposito per cui è stato costruito. Come abbiamo detto, spesso il vaso è creato di terra, di ceramica, no? E sappiamo che quando il Signore ci ha creati da dove? Ha creato Adamo dalla terra ed Eva, no? Dalla terra, ha utilizzato la terra, un po' come il vaso. E qual è stato lo scopo principale per cui ci ha creati? Avere comunione con lui, adorare lui, portare gloria a lui. Questo è il nostro scopo per cui siamo stati creati, avere questo rapporto con lui. Ma noi ci siamo allontanati. Sappiamo com'è andata la storia, purtroppo. Sappiamo che Adamo ed Eva poi hanno scelto di disubbidire a Dio. Hanno detto, tu Dio mi dici così, però penso che sia più giusto fare così. E hanno preso di questo frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi si sono un po' allontanati e questo rapporto che prima, questa comunione, questo proposito originale che c'era all'inizio, adesso è stato un po' slegato, si è rotto. E sappiamo come Dio non ha rotto completamente i legami. Ha detto, ok, non posso più avere relazioni con te, però io ho già un progetto per ritrovare questa pace con te. E questo progetto è quello che Gesù ha fatto. culmine di questa via della salvezza è proprio Gesù, è il suo sacrificio, il fatto che ha pagato il prezzo del peccato al posto nostro, e così possiamo riprendere questa relazione con lui e ritornare al progetto originale, lo scopo per cui noi siamo stati creati, quindi avere questo rapporto con lui, come abbiamo fatto questa mattina anche, lodarlo, adorarlo in piena libertà, senza avere degli ostacoli, è il peccato che ci ostacola, perché Gesù ha già pulito ogni cosa. Quindi noi come vasi, tra virgolette, di Dio, oggi saremo dei vasi, come vasi di Dio dobbiamo vivere seguendo il proposito originale di Dio. Ma spesso invece può capitare che non seguiamo proprio così, non facciamo proprio questo, no? Qualche volta invece come vaso facciamo altre cose. Come Adamo ed Eva hanno disubbidito a Dio, qualche volta anche noi magari tendiamo a fare quello che noi vogliamo. Qualcuno può tendere a fare ad esempio una carriera lavorativa o a pagare noi stessi con qualsiasi piacere o altrimenti anche farsi conoscere, farsi vedere, mostrarsi e innalzare se stessi. E queste scelte poi ci portano a vivere in un modo come per cui noi non siamo stati creati, e questo così ci allontana da Dio. Quindi una cosa molto importante, una prima cosa che dobbiamo e possiamo riflettere è proprio su questo. Dio ci ha creati per avere un rapporto con Lui. E noi dobbiamo, questo è il suo proposito, il proposito per noi, noi dobbiamo seguire questo. È qualcosa di molto generico, generale, che però nella vita quotidiana, questo influisce. Dobbiamo avere un rapporto continuo con Dio. Ieri parlavamo all'incontro giovani, della rabbia, questo stato d'animo, no? Questa emozione della rabbia che spesso, influisce nella nostra vita. Spesso sembra quasi incontrollabile, che non possiamo dominarlo. Però abbiamo visto come innanzitutto la Bibbia ne parla, stranamente. Abbiamo detto che sentiamo un sacco di prediche sull'amore, sulla gioia, e poco sulla rabbia, sull'odio, ma la Bibbia parla anche di tutte queste cose. E abbiamo visto come il rapporto che abbiamo con Dio, essere vicini a Dio, ci aiuta anche a gestire, a riconoscere la rabbia, a gestire, a dominare la rabbia. E questo è solo un esempio. Quindi è molto importante per la nostra vita, se vogliamo seguire il Signore, a essere strettamente legati a Lui. Ogni giorno, in preghiera, leggendo la parola di Dio, stando anche con i fratelli e con le sorelle, godendo di questa comunione insieme. In questo modo, ubbidiamo, seguiamo il proposito per cui siamo stati creati. E tutto questo guardando, dando uno sguardo al futuro. Sappiamo che adesso siamo sulla terra, questo è tutto temporaneo, ma sappiamo che un giorno il peccato non ci sarà più. Un giorno saremo a faccia, non ci saranno più ostacoli, non ci saranno, come si può leggere in Apocalisse, non ci saranno più lacrime. E avremo questa comunione piena come era stata progettata fin dall'inizio, come Dio ci aveva creato per questa comunione, e un giorno sarà in modo pieno. Ma già da oggi possiamo godere di tutto questo. Quindi è importante, molto importante questo, e ci possiamo quindi chiedere anche noi oggi che cosa facciamo. Noi oggi come ci comportiamo, se stiamo seguendo il proposito per cui Dio ci ha chiamati o se stiamo invece ricercando di più quello che sono i nostri desideri, stiamo spendendo il nostro tempo, le nostre energie, tutto noi stessi per altre cose che invece ci portano, ci possono portare, ci possono allontanare da Dio. Possiamo anche riflettere un po' su questo. Pensando anche alle parole di Gesù, quando dice che là dove è il tuo tesoro c'è anche il tuo cuore. E quindi, dove sono le cose che noi reputiamo preziose, là è dove noi stiamo andando. E anche questo ci può aiutare a riflettere. Quindi noi dobbiamo essere dei vasi che eseguono, che fanno quello per cui sono stati creati, per quello per cui noi siamo stati creati. E recentemente stavo leggendo Giona. Vi ricordate, no? Il racconto di Giona, che oltretutto non so se avete letto qualche articolo, è capitato recentemente di un pescatore che è stato mangiato da una balena e poi è stato sputato, no? Un po' come è accaduto a Giona. E se ci ricordiamo cosa è accaduto a Giona, Dio l'ha chiamato a predicare a Ninive e Giona che cosa ha fatto? Invece di fare quello che Dio gli ha chiesto, di seguire quello che Dio gli ha chiesto, in questo caso il vaso Giona aveva un ruolo, uno scopo, Dio gli aveva detto di fare qualcosa e invece questo vaso Giona è andato da un'altra parte, è andato verso Tarso, proprio la parte opposta. E quindi ha deciso, ha scelto di fare quello che lui pensava. Sappiamo che i Niniviti erano persone cattive, hanno maltrattato un sacco di persone, no? E quindi Giona non voleva predicare perché sapeva che Dio è un Dio buono, che perdona chi si pente. Allora aveva paura che predicando a questo popolo si ravvedesse. Infatti poi è quello che è accaduto, almeno quella generazione si è ravveduta e Dio ha salvato quella generazione. Quindi Giona ha deciso di scegliere di fare quello che invece lui pensava, quello che andava meglio per lui. Ecco questo un esempio di come anche nella nostra vita, Giona pensiamo che era un profeta, non era una persona, tra virgolette, normale o che non conosceva Dio, l'aveva appena conosciuto. Giona era un profeta, e è stato poi un profeta, e quindi anche nel caso di Giona c'è stata un'occasione in cui lui ha scelto di fare quello che voleva lui. E questo può capitare anche a noi, anche per noi c'è un po' questo pericolo. E tante volte, non so se è capitato anche a voi, quando ci troviamo davanti a una scelta ci rendiamo conto di questo, cioè ci rendiamo conto che sto scegliendo la cosa sbagliata da fare o la cosa giusta. Ad esempio, qualcosa che può essere anche un po' banale, no? Mi sveglio la mattina, domenica mattina, non ho voglia di andare in chiesa. Allora dico, no, non voglio andare in chiesa, ma poi penso, ma devo andare in chiesa per stare con gli altri fratelli. Questa è una situazione chiara dove noi dobbiamo fare una scelta, ma è chiaro cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa Dio vuole e cosa Dio non vuole. Ma ci sono altre situazioni in cui non è proprio così facile. Ci sono altre situazioni, e questo mi fa pensare un po' al Salmo 1. Vi ricordate il Salmo 1 come inizia? Che dice: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, né si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli scornitori, no? E poi continua. Questi versetti. C'è prima che cammina, dopo si ferma e dopo si siede, è qualcosa di graduale. E qualche volta può capitare la stessa cosa anche per noi. Dobbiamo stare sempre allerta, dobbiamo stare sempre attenti e per accorgerci di questo, delle scelte, che non stiamo più seguendo appieno il Signore, ma stiamo tendendo un po' a fare quello che un po' noi vogliamo. Per accorgerci di questo è importante stare vicini a Dio, essere legati a Lui. E in questo modo questa puzza dell'errore, questa puzza ci accorgiamo quando è ancora lontana. Allora è molto importante questo per noi, per la nostra vita. E non solo questo, mi è venuto in mente anche un altro versetto, questo possiamo anche leggerlo insieme, che si trova in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Paolo che scrive alla chiesa di Corinto e dice proprio queste parole: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascio dominare da nulla. È interessante, no? Questo versetto. Questo poi lo ripete al capitolo 10, qualche capitolo più avanti. Sarebbe interessante approfondire anche proprio il contesto, perché poi lui mette questo versetto in un certo contesto per spiegare determinate cose. Ma è interessante vedere come Paolo qua dice che ci sono delle cose che sono lecite, che possiamo fare, non sono di per sé peccato, però non ogni cosa è utile. Ci sono alcune cose che non servono. Al capitolo 10 parla ad esempio della carne sacrificata agli idoli. Lui diceva che come credenti lavoravano la carne per gli idoli, no? E diceva: noi abbiamo questa libertà, se mangiamo con rendimento di grazia possiamo farlo. Abbiamo questa libertà, noi sappiamo che gli idoli non sono nulla. Però dice, e quindi questa è una cosa lecita, ma dice se c'è un fratello che invece è un po' debole, dice attento che questo è carne sacrificata agli idoli, Paolo dice non mangiamola, perché sennò poi scandalizziamo il nostro fratello. E quindi dice ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, non ogni cosa edifica. In questo caso, con questo esempio che Paolo ha fatto, con questo problema che la Chiesa aveva, ha mostrato come anche se è qualcosa che può essere fatta, però è meglio non farla. E quindi vediamo che c'è un po' questa sfumatura. E anche nelle nostre vite, nella nostra vita, ci possiamo trovare a questo genere di scelta, fare delle cose che possono essere giuste, che vanno bene, che però in una certa situazione, in una certa misura, ci portano ad allontanarci da Dio, ci portano a non essere dei vasi che fanno quello per cui sono stati creati. Quindi delle cose che non sono utili. E quindi è importante avere un po' questa saggezza di capire. Possiamo chiedere anche al Signore di questo per non sbagliare, per non allontanarci dal Signore, per non, come abbiamo detto prima, piano piano fare qualcosa che mette qualche ostacolo tra noi e il Signore, tra noi e i fratelli, perché questo può essere qualcosa di graduale, ma che poi influisce la nostra vita per Lui. Ma come possiamo capire questo pericolo? Come ho detto prima, è molto importante il nostro rapporto con Dio. Più è forte, più capiamo quando stiamo per cadere in queste cose, più capiamo quando stiamo facendo qualcosa per cui il Signore non ci ha pensati per questo. E se ci pensiamo, una cosa che ci può aiutare a riconoscere questo, un'altra cosa, è che la maggior parte dei peccati, delle cose sbagliate che poi arriviamo a fare, hanno come terreno, come fondamento, il proprio egoismo. Alcune cose sono plateali, si sanno, altre cose magari sono un po' più profonde, sono più difficili da capire, ma molto spesso tutte le cose sbagliate le facciamo perché pensiamo a noi stessi, perché guardiamo a noi stessi. Pensiamo ad Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva hanno preso del frutto? Perché loro volevano sapere, avere la conoscenza del bene e del male, hanno messo loro stessi in centro. Anche pensiamo a Anania e Safira, vi ricordate? Si sono tenuti un po' di soldi perché volevano tenere per sé qualcosa, apparire una copia che hanno dato tutto al Signore, però in realtà tenevano un po' per sé. Quindi molto spesso c'è questa caratteristica. E quindi possiamo anche stare attenti a questo nella nostra vita, quando facciamo delle scelte. Riflettiamo, lo sto facendo per me, perché mi è più comodo a me, per il mio bene, o perché è la cosa giusta da fare. E allora così questo ci può aiutare. Questo è che la Bibbia ci mette in allerta per questo. E come per altre cose, Paolo è un buon esempio anche per questo. Infatti ci ricordiamo delle frasi famose di Paolo, che molto spesso, no, si ripetono. Paolo ha detto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Tutti conosciamo questa frase. Ci dimostra come Paolo, avendo questo rapporto stretto con Dio, ha capito che non deve più vivere per se stesso, ma per Cristo. Non significava che non si puliva, non si tagliava i capelli, non lo sappiamo, ma che non si prendeva cura di se stesso, ma significava che il suo obiettivo primario, i suoi pensieri erano per portare il Vangelo di Cristo, per lavorare quello per cui lui è stato chiamato, per quello per cui lui nella via di Damasco è stato folgorato, no? Portare la buona notizia ai gentili, e portare la buona notizia a chi ne ha bisogno. E Paolo così dice che non è lui che vive, ma è Cristo che vive in lui. Lui non cercava più il proprio interesse. Abbiamo letto in Prima Corinzi 6, leggo io velocemente al capitolo 10, versetto 33, dice: così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Questo è quello che Paolo cercava. Diceva: io vivo, lavoro, mi impegno non per l'utile mio, ma per quello dei molti, degli altri, perché siano salvati. Questo è quello che Paolo ricercava. Ecco in Paolo un bel esempio di un uomo che seguiva il Signore e non viveva per se stesso, ma per gli altri e per quello che Dio lo aveva chiamato. Quindi noi dobbiamo essere un vaso di questo genere, un vaso che segue il proposito per cui è stato creato, per quello per cui Dio ci ha chiamati a fare. Dobbiamo essere non quel vaso che nasconde la luce, non quel vaso che fa cose che non vanno fatte, ma un vaso che invece, come ad esempio quello di Maria di Betania, vi ricordate? Maria di Betania che ha unto i piedi di Gesù, e che cosa ha rotto? Un vaso di alabastro, no? Un vaso prezioso che conteneva olio prezioso. Ecco, noi dobbiamo essere un po' come questo vaso, un vaso che in modo umile anche, però porta onore, porta gloria a Gesù, porta onore e gloria per quello per cui è stato creato, un vaso prezioso, un vaso puro. Questo è quello che noi dobbiamo tendere ad essere, sempre con umiltà, ma per portare gloria e onore al Signore. Così abbiamo visto. Abbiamo imparato qualcosa dai vasi, abbiamo visto qualche vaso anche del Nuovo Testamento. Facciamo ora un salto velocemente all'Antico Testamento, a un salmo, il Salmo numero 31. Salmo numero 31 è un salmo di Davide. Non andremo a leggerlo tutto, ma vedremo solo alcune cose interessanti. Proprio a proposito di quello che Davide dice, possiamo leggere insieme nel Salmo 31 il versetto 12. Salmo 31, versetto 12 dice: sono dimenticato completamente, come un morto, sono simile a un vaso rotto. Vedete ancora una volta questa immagine del vaso come l'uomo, come noi stessi. E Davide in questa situazione si trovava, si sentiva come un vaso rotto. Lungo questo salmo si può leggere dell'affanno, dell'angoscia. Al versetto 7, al versetto 10 si parla del pianto, si parla di afflizione. Al versetto 13 si parla anche della paura. Queste sono tutte cose che Paolo, scusate, che Davide stava affrontando e che in alcune situazioni anche noi possiamo affrontare. E come Davide si è sentito un vaso rotto, così ci possiamo sentire anche noi, forse scoraggiati, forse tristi, forse abbattuti, e che così tanto da non riuscire a seguire il proposito di Dio, così tanto da non sentirci di avere abbastanza forza per fare quello per cui Dio ci ha chiamati. Forse è una situazione che noi stiamo passando. Ma vediamo in questo salmo non solo che Davide esprime questa sensazione, questo sentirsi un vaso rotto, ma Davide, oltre che a fare questo, scrive anche un paio di versetti che possiamo leggere. Ad esempio, il versetto 7. Davide cosa dice? Nella seconda parte del versetto 7, Davide dice: "Poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto l'angoscia, le angosce dell'anima mia." E ancora più avanti, al versetto 22. "Io nel mio smarrimento dicevo, sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la mia voce delle mie suppliche quando ho gridato a te." In questi due versetti avremo sicuramente notato come Davide stava male, stava soffrendo, ma Dio ha ascoltato le suppliche, Dio conosceva l'afflizione, la sofferenza che Davide stava passando. E questo è qualcosa che ci deve incoraggiare. Colui che ha modellato, ha creato il vaso, è anche là pronto a ripararlo, a riunirlo quando questo vaso si rompe, si sente rotto. E Davide, parlando di questa sua afflizione, come possiamo passare anche noi questi momenti, ha portato tutto al Signore. E il Signore era lì pronto ad ascoltare e ad accogliere Davide, a prendersi cura di lui. E Davide così si è abbandonato nelle sue mani. E questa è una cosa importante. Anche noi, se ci troviamo in queste situazioni, dobbiamo avvicinarci a Dio, dobbiamo noi abbandonarci nelle sue mani. Perché c'è il pericolo che invece in queste situazioni tendiamo a rimanere staccati e cercare di cavarcela da soli. Invece dobbiamo, come ha fatto Davide, portare tutto davanti a Dio e parlare a Dio anche di questo. E il Signore lui ci ascolta e ci ristabilisce, ci aiuta. Questo è stato proprio l'atteggiamento di Davide nei confronti di Dio. Infatti al versetto 14 dello stesso Salmo si può leggere proprio questo. Davide dice, versetto 14, "Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio." Questo è quello che Davide ha fatto. E poi, nel Salmo, si può vedere qual è anche il risultato di tutto questo. Davide si è sentito un vaso rotto, era afflitto, si è affidato a Dio, ha confidato in Dio, e poi si può leggere, ad esempio, il versetto 21, la seconda parte dice: "Ponendomi come in una città fortificata." Lui si sentiva ora al sicuro, si sentiva forte. Davide, in modo diretto, ha sperimentato tutto questo. E leggiamo, proprio come finisce questo salmo, gli ultimi due versetti. Versetto 23 e versetto 24. "Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. Davide, dopo aver sperimentato tutto questo, ha detto, ha concluso dicendo: confidate nel Signore, amate il Signore, seguitelo, perché così il Signore vi preserverà. Punisce chi è orgoglioso, chi mette se stesso al centro, ma invece preserverà chi confida in Lui. Quindi dobbiamo avere fiducia in Lui. Quindi è molto incoraggiante vedere questo salmo, collegandoci così anche a questa immagine di vaso. Abbiamo così visto come il vaso deve essere utilizzato per il giusto proposito, per il proposito per cui è stato creato. Come vaso possiamo essere sentirci qualche volta rotti, tutti distrutti, come si è sentito Davide. E abbiamo visto come dobbiamo invece affidarci a lui. E un'ultima cosa, in Isaia, Isaia parla di Ciro, nel contesto si parla un po' di Ciro, sapete Ciro, questo re che ha liberato il popolo di Israele, l'ha fatto ritornare nella sua terra dalla cattività. E in questi versetti si parla di come tutto è sottomesso a Dio. L'argilla non gli può dire al padrone fai questo, non gli dà gli ordini, ma è il padrone che sceglie come lavorare il vaso. Ogni cosa è sottomessa al Creatore. E così anche noi dobbiamo lasciare a Dio il controllo di ogni cosa. Dio si è voluto usare di Ciro, ad esempio, di un uomo che è un re di un altro popolo, ma ogni cosa gli era sottomessa e quindi lui ha deciso di lavorare in questo modo. E così anche per noi dobbiamo fidarci di Dio. In qualunque modo Dio scelga di lavorare, in qualunque situazione, dobbiamo fidarci di Dio. Non dare ordini, non dire voglio fare così, perché facciamo così perché questo è il modo giusto secondo me. Ma invece essere solo sottomessi e seguire quello per cui Dio ci mostra, ci apre le porte. Quindi avere questo atteggiamento, non partire da quello che noi pensiamo, ma avere l'atteggiamento opposto, chiederci che cosa vuole Dio per noi, per me. E allora da questo punto agire, da questo punto avere lo stesso atteggiamento, ad esempio anche nella preghiera, pregare per la volontà di Dio, non per la volontà nostra. Fare tutto questo con umiltà, con questo giusto atteggiamento. E Gesù quando parla proprio della preghiera, anche dell'elemosina, anche dell'unzione, no? Sul sermone sul monte, dice che se tutto questo è fatto, anche se viene fatto di nascosto, senza farsi vedere dagli altri, nella propria cameretta, Dio guarda il cuore, Dio conosce e quindi Dio poi ricompensa nel modo giusto, come Lui vuole. Lo stesso atteggiamento quindi va mantenuto nella preghiera, lo stesso atteggiamento ce l'aveva anche Gesù sul Getsemani. Vi ricordate la famosa preghiera che sia fatta non la mia volontà, ma la tua volontà, quella del Padre. Ancora, quando Gesù ha insegnato a pregare, no? Ha detto, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi questo è qualcosa che è fondamentale nella nostra vita, nelle nostre preghiere, ricercare la volontà di Dio. E così ritorniamo sempre da dove siamo partiti. Un vaso è stato creato per uno scopo. E noi dobbiamo cercare di seguire quello, dobbiamo desiderare di seguire quello per cui siamo stati creati. Siamo stati creati per un rapporto con Dio e poi sappiamo che il Signore ha preparato un piano per ognuno di noi, un piano particolare, per ognuno di noi, qualcosa che magari oggi diciamo non lo farò mai, e poi il Signore ci guida a fare proprio quello. Quello che dobbiamo fare è quello di essere disposti a seguirlo, fare, seguire quello per cui Lui ci chiama a fare. E vorrei così concludere leggendo alcuni versetti in Seconda Timoteo. Seconda Timoteo, capitolo 2. Un'altra lettera scritta da Paolo, questa volta a Timoteo, questo servitore di Cristo che ha collaborato anche con Paolo. Leggiamo il versetto 16 e 17 e poi andremo a leggere dal versetto 20. Così da questi primi due versetti capiremo di che cosa parlerà dopo. A che cosa si stava riferendo nei versetti successivi? Dal versetto 16 Paolo parla con Timoteo e lo avvisa di questo, dice: ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che lo fanno avanzano sempre più nell'empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto. Quindi Paolo mette in allerta Timoteo di queste due persone, di questa cosa che stanno facendo. E poi dal versetto 20 fino al versetto, leggeremo al 25, Paolo dice questo: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, quello di cui abbiamo letto prima, ad esempio, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Quindi stare attenti a non comportarsi come ad esempio quei due uomini, tenersi alla larga dalle cose non buone per essere puri, pronti per ogni opera buona. E poi Paolo dice a Timoteo: ecco come invece ti devi comportare, dal versetto 22. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Anche versetto 26, per concludere il capitolo, dice: in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi con questi versetti Paolo incoraggia ad essere un vaso nobile, un vaso prezioso. Ricercando in questi versetti Paolo evidenzia in modo particolare, ricercando l'unità, l'amore verso gli altri, incoraggiarsi gli uni gli altri, anziché invece tendere a fare delle cose che separano, che disuniscono, come ad esempio Paolo parla di Imeneo e Fileto. Quindi che possiamo veramente. Ho voluto concludere con questi versetti, in modo che possiamo riflettere su questo, che possiamo anche noi avere questo desiderio di essere dei vasi d'argento o d'oro, come parla Paolo, che possiamo essere un vaso utile, come abbiamo parlato all'inizio, un vaso santificato, un vaso utile al servizio proprio del padrone. Quello per cui lui ci ha creati, quello per cui lui ci ha chiamati e preparato, come abbiamo letto e concluso con questi versetti, per ogni opera buona. Che il Signore possa benedire questo e che possiamo essere proprio dei vasi di questo genere. Amen.